Il granaio della memoria.
Il 13 dicembre del 1958 alla RSI si annunciava uno spettacolo.
Attenzione, attenzione. Avvertiamo il pubblico che questa sera la compagnia Fantasie d'Arte, diretta da Franco Tuminelli, andrà a rappresentare un capolavoro. Non mancate dunque questa sera, a questa serata eccezionale.
Oggi voglio accostare tre documenti sonori che, come sempre, ritrovo tra le capienti teche della RSI. A dire il vero, si tratta di tre documentari che ho già utilizzato in passato, anche se con scopi diversi e meno diffusamente di quanto farò oggi. I tre documentari sono stati registrati tra il 1956 e il 58, in luoghi diversi tra loro e da tre documentaristi diversi. Hanno però un tratto in comune. Si collocano su un piano di marginalità, di provincialità, di perifericità. In tutti i tre casi i documentaristi raccontano forme d'arte, che però sono forme di secondo piano, che alcuni definirebbero popolari o proletarie o forse ancora minori. Anche se poi, a ben vedere, poco importa. Se lascio perdere le etichettature e le classificazioni convenzionali, restano le voci e le storie registrate sui tre nastri magnetici. Ingredienti che mi sono largamente sufficienti. Si articolerà quindi in tre capitoli la puntata di oggi, tenuti assieme da un sottile filo rosso. E il frammento sonoro di apertura ha anticipato l'ambientazione nella quale ci caleremo oggi, grazie all'archivio radiofonico. Iniziamo quindi dal primo capitolo, che ci immerge nella quotidianità itinerante di una compagnia di teatro per nulla stabile. È la compagnia diretta e condotta dall'attore siciliano Pietro Tuminelli. Nel 1958 la compagine di attori e cantanti a conduzione familiare si trovava nel Ravennate e Sergio Zavoli aveva colto l'occasione per documentarla radiofonicamente.
Non mancate dunque questa sera, a questa serata eccezionale. Darà termine poi allo spettacolo un nuovo programma di canzoni. Si esibirà al microfono la signorina Lea Carla Tuminelli. Allieterà lo spettacolo con le sue trovate il comico Niccolino.
L'altoparlante comincia a diffondere la sua voce tutte le sere dalle 7 alle 8, con intervalli di circa 10 minuti fra un annuncio e l'altro. Passando sulla statale Adriatica, all'altezza di Classe, proprio nel tratto in cui sul lato marino sorge la celebre chiesa di Sant'Apollinare, si possono distinguere le parole dell'annunciatore. Vengono dall'interno del paese, mezzo chilometro circa in linea d'aria, e si perdono nella bassa Ravennate che di questi tempi, col venire della sera, è invasa dalla nebbia.
Forza, andiamo via!
Si prova da capo?
Sì, da capo. Giovanna, vieni su.
Io mi preparo.
Gigliola? Ecco, di là. Carla? Forza, che tu sei da questa parte. Via! Avanti, via, via!
È la parte del prete, non c'è qui?
Ma lascia stare, la parte del prete, che in caso mai quella battuta gliela facciamo dire a Andrea o a qualche un altro. Ma sì, è lo stesso, un uomo, no, è Andrea che è, femmina. Dunque, forza, basta, via, 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 forza! Avanti, che è tardi! Oh!
Era la sequenza introduttiva di un documentario diffuso dalla RSI nel 1958, registrato da Sergio Zavoli una sera di dicembre dalle parti di Ravenna. La voce del documentarista ci ha collocato nel tempo e nello spazio, mentre uno scambio di battute catturato dal microfono ci ha portato fin sul palco durante le prove dello spettacolo. Adesso, invece, il registratore del documentarista è posizionato dietro le quinte. Lo spettacolo è finito ed è tempo di intervistare il capocomico Tuminelli.
La sera, alla fine di un giorno che mi è caro, per gli incontri che mi ha regalato e che ben più degnamente avrei voluto raccontarvi, la sera andai a salutare la compagnia. Questa registrazione, che inizia con le battute finali della rappresentazione, non la getterò fra i vecchi nastri magnetici destinati al macero.
Ma che dico, se lei fosse viva, se lei fosse qui, tu si saresti fatta mezzana della tua fresca. Ma no, di qui non ci scappa, sai, da questa lotta in pari uno dei due deve rimanere schiantato, vinto, capito?
Fatto, Ammazzami come hai fatto con lei!
No! No!
Così!
Giacomo!
Babbo! Cosa?
Giacomo! Voglio la mano!
Babbo!
Giacomo!
Giacomo! Babbo! Babbo!
Complimenti, Tuminelli.
Grazie.
Era in gran forma stasera, Tuminelli, è contento?
Beh, insomma, non è il lato finanziario che per noi è la cosa principale, ma è anche il lato morale della cosa. Lei lo capisce? Per noi, se l'arte finisce, è una grande mancanza. Dal lato spirituale, perché noi attori, noi che siamo nati sul palcoscenico, abbiamo bisogno del teatro. In conclusione, se qualche sera noi stiamo senza lavorare, per noi è un morire. Arriva a quell'orario delle 8, le 8 e mezzo, le 9, che bisogna dare inizio allo spettacolo, non si lavora. Per noi è una grande malinconia, non si sa né come passare la serata, né niente. È una serata di tristezza.
È vero, Tuminelli, che anche queste forme di teatro così semplici vanno scomparendo?
Beh, vanno scomparendo in parte. Dico in parte perché ci sono di queste piccole compagnie come la mia, del resto, che ancora cercano di portare su questo teatro di prosa. È sentito molto nelle città, ma nelle città noi sappiamo benissimo che ci sono i grandi attori, i grandi nomi, che non hanno bisogno né di pubblicità e né di manifesti. Basta dire Tizio o Caio, grande attore nel teatro di prosa, che il teatro è pieno, mentre che nei piccoli centri le nostre compagnie non sono conosciute e quindi bisogna aspettare parecchie sere prima che si possa ottenere un incasso discreto.
Com'è andato l'incasso stasera?
Male, molto male.
Quanto?
Ma credo che siamo arrivati sulle 5 o 6 mila lire.
Quindi quanto a testa?
Ah, tolte le spese, potremmo dividere sulle 250 o 300 lire.
Sono attraversate da un certo rammarico le parole di Pietro Tuminelli, appassionato attore e direttore dell'omonima compagnia teatrale, che si colloca forse alla fine di una lunga tradizione di forme di intrattenimento ambulanti e itineranti. E non posso astenermi dall'osservare che negli anni 50 storie come quelle della compagnia Tuminelli esercitavano un fascino irresistibile per molti documentaristi radiofonici, decisamente attratti da tutto quello che scompare, che la modernità lascia indietro e mette ai margini e cancella. Allora lasciamolo ancora parlare un poco il Pietro Tuminelli, anzi lasciamo spazio a una sua piccola performance, a un saggio della sua recitazione.
Gentil signor, cortese intervistatore, che sei salito sulle nostre scene, che vuoi saper di nuovo dal mio cuore? Ricordi miei che non ricordo più? Un tempo, sì, io fui discreto attore, quando per l'arte c'era il sentimento, quando io recitavo con ardore sui teatri di mia patria. Ora mi sento sinceramente una nullità. Tutto è cambiato da quel tempo ad oggi, televisione, radio e cinema. Volati sono gli anni miei, son vecchio, è giunto già il tempo che io riposi. Se parlo d'arte, piange il cor, sonnecchio.
capitolo secondo della mia piccola trilogia Ai margini dell'arte, oppure, se preferite, al centro dell'intrattenimento popolare degli anni 50. Dopo il teatro ambulante entro in un mondo che, così come ce lo racconteranno tra poco alcuni frammenti sonori, non esiste forse più. Il mondo è quello formato dai carrozzoni e dalle attrazioni di un Luna Park. Itinerante pure lui, provvisorio e fittizio, quando non grottesco. Freak e un poco trash, ricorrendo a due anglicismi. Nel 1958 Mario Pogliotti si era portato dietro microfono e magnetofono e aveva visitato per gli ascoltatori della radio un Luna Park che si era piazzato da qualche parte nella pianura padana. Ascoltiamo una prima sequenza di cui è protagonista un imbonitore.
In qualità di annunciatore, presentatore, vecchio professionista per queste attrazioni.
Perché sui mercati, non so se vado a caso, anche sulle fiere, eventualmente se non c'è, anche se dovessimo avere un gran spettacolo e non ci fosse l'imbonitore, non si lavora. Ecco perché ci vuole l'imbonitore. E la tradizione di imbonitore in Italia è finita. Una volta c'erano proprio le scuole, si può dire, no? C'erano le scuole, avevamo dei vecchi imbonitori che erano pagati bene, esclusivamente facevano quel lavoro lì.
Lei ha seguito una di queste scuole?
No, io guardi, la scuola veramente l'ho avuta già dalla famiglia medesima, no? Da mio papà, da mio zio, dei miei cugini. Comunque mi piace raccontarle, ecco, un po' grosse, un po' piccole.
È uno cui piace raccontarle l'imbonitore, piccole e grosse. D'altra parte è il suo lavoro. Deve attirare l'attenzione, incuriosire i visitatori del Luna Park, convincerli che hanno assolutamente voglia e bisogno di vedere quanto si svolge dentro alla tenda o al carrozzone. E in questo l'imbonitore dei tempi andati e la pubblicità moderna si assomigliano molto. Ascoltiamolo dunque l'imbonitore intervistato a fine anni 50. Ascoltiamolo nel pieno esercizio del suo mestiere.
Attenzione, prego, signore e signori gentili. La giovane che ci onoriamo di presentare a loro per la prima volta nella bella città di Forlì è Tamara. Quella che chi non l'avrà vista direttamente ma ne avrà sentito parlare attraverso giornali, cortometraggi cinematografici, dove un'apposita commissione giudicatrice gli spettacoli viaggianti le ha la fregiata del titolo di diva dello spettacolo viaggiante, perché lei la prima donna sino ad oggi conosciuta che ha avuto il coraggio di affrontare questi animali, le famose belve striscianti strangolatrici del deserto nero, dove lei con un susseguirsi di esercizi e alcuni spunti di danze orientali effettua una parte della sua rappresentazione che poi la conclude con un capolavoro tutto di sua creazione, con il bacio benefico micidiale presentato con l'effanaia, uno degli animali più temibili che si conosca per il suo micidiale veleno. Questa bestia, signori, che fa tremare il cuore ai più abili cacciatori quando si tratta di catturarlo vivo, Tamara, la giovane che abbiamo qui di fronte a noi, dall'atteggiamento tanto mite e semplice, la vediamo quando in veste di domatrice ne fa di lui strumento docile della sua volontà. Signori, ci vorrebbe troppo che io stessi qui ad elencare tutti i belli particolari della rappresentazione, ma noi per educazione commerciale lasciamo al pubblico il pregiudizio di questo spettacolo che comincia immediatamente, i prezzi sono ancora popolari per tutti. Bambini piccoli, se ne avete, signore donne, portateli che non pagano. Adulti lire 50, militari lire 30. Prego, alla cassa i biglietti, si comincia immediatamente. Allora.
Non so perché, ma quando immagino un Luna Park lo vedo sotto la pioggia e inzuppato di fango. Sarà perché dalle mie parti, quelle che chiamiamo le giostre, si presentavano puntualmente accompagnate dalle prime piogge primaverili. Niente a che fare però con il Luna Park visitato radiofonicamente nel 1958. Il mio Luna Park, quello dei ricordi di un bambino degli anni Ottanta, era già tutto meccanico ed elettronico ed automatico.
Avevo una bella compagnia di indiani autentici questa volta, i cinesi veri proprio. La questione è che gli affari andavano poco bene. E sa, quando gli affari vanno poco bene ci viene quel malumore in compagnia. E allora un freddo tremendo a Milano, sa, la nebbia. E avevamo la fiera, la vigilia, eravamo alla vigilia. Allora mi viene il capotroupe là, e il capocomico mi dice: guardi, noi andiamo via perché qui non possiamo più starci con lei. E io sono rimasto alla sprovvista. Avevo tutto l'impianto lì già fatto, le spese della luce, l'erario, tutto già pronto, bastava solo di aprire. Allora mi è venuta un'idea di mettere l'uomo leone.
L'uomo leone?
L'uomo leone, sì. E allora vado da questi che vendono il ferro vecchio, improvviso una gabbia rudimentale, sa, con un mucchio di paglia dentro, vado a comprare un cappuccio con delle orecchie che si vede che lo usavano per fare la mascherata, no? E ce lo metto in testa a un mio dipendente, che fra l'altro era anche un romano, che sono abituati a vivere al sole, si figuri a Milano questo qua. Allora ci metto una coperta addosso, questo cappuccio addosso, in mezzo alla paglia, col microfono, e lo metto in gabbia. Io vado sul ponte di comando, che il mio baraccone è fatto come una nave, prendo una corda, la leggo dentro nella gabbia con la frusta e invitavo la gente a venire a vedere questo uomo leone catturato nel Kenya, che presenta metà uomo, metà leone, e faceva degli urli, questo qui, mezzi umani, mezzi animaleschi. E così la gente entrava dentro, cosa incredibile, che nemmeno se avessi avuto una compagnia gigante non avrei incassato tanti soldi così. Certamente quando era il momento buono mi chiedevano: dov'è l'uomo leone? E mi dicevano: ma dov'è l'uomo leone che si veda no? E mi chiedevano: ah, per senso, sure, in la denter, fammelo farsi vedere. Ma sì, se il se vede, guarda, si vede un po', mica tanto. Ma si vede appena appena, ma sa, il caffetto sta là dentro, fa freddo a Milano, sai, mica in Africa. Mi ho pagato più di 10 milioni quella bestia lì. Meno male che insomma i milanesi sono brava gente e l'hanno capita, che evidentemente che anch'io ero un po' disperato in quel momento lì.
Non esiste il Luna Park, o meglio, esistono i carrozzoni e le attrazioni. Tutto il resto è invece illusione e finzione. E tuttavia, chissà perché, ci piace farci abbindolare da imbonitori ciarloni, da impresari più o meno smaliziati, da donne serpenti e uomini leoni. Terzo e ultimo capitolo. Dopo la compagnia di teatro itinerante, dopo il mondo del Luna Park, le teche della RSI ci portano al circo. Un soggetto radiofonico piuttosto battuto dai documentaristi della RSI. Memorabile, una cronaca di Lohngrin Filippello, registrata a microfono alla mano dentro alla gabbia dei leoni del Circo Nazionale Svizzero. Il documentario che utilizzo per raccontarlo, il circo, sceglie una forma piuttosto originale. Intervista gli artisti a bordo pista, mentre lo spettacolo è in pieno svolgimento. Percepiamo quindi due piani sonori, quello della voce dell'intervistato e quello dei suoni, della musica e dei rumori dello spettacolo che si svolge in pista.
Io faccio artista dall'anno 30, sono 25 anni, 26 anni. Che vado di gloria in gloria, vado sempre bene e sono contento del mio mestiere. C'ho tutto, non mi manca niente. Io sono un ex campione olimpionico, vengo dalla scuola dei più grandi sbaristi del mondo, rumeni, i vecchi Popescu, Dumitrescu, George Lupu e tanti tanti altri sbaristi internazionali che hanno fatto successo in tutto il mondo. In Romania, lì a Bucarest, ero diventato prima regionale, poi nazionale. Ho preso parte a diversi concorsi internazionali, che ero diventato un campione olimpionico, io europeo alla sbara. Ma purtroppo della gloria non si vive. E così mi ho formato un numero di ginnastica e ho cominciato a girare l'Europa. Lavoravo in varietà, in riviste, in teatro, in circo, dappertutto. Un numero in tre, in quattro persone. E purtroppo mi trovo in Italia da circa 16 anni. Sono stato qui bloccato dalla guerra e se avrò la fortuna diventerò cittadino italiano. Perché ho sposato qui in Italia, ho formato la mia famiglia e mi trovo col Circo Toni da circa 13 anni. Mi trovo molto bene, ho fatto numeri di volanti, numeri di sbarre, salti a terra, e tanti, tanti, tanti numeri di acrobatica e tutto, anche cavallerizzo, anche pagliaccio delle volte.
Sono stato un artista, un acrobata, un saltatore, ho fatto uomini volanti, ho fatto cavallerizzo, clown e ultimamente ho fatto per 8 anni il domatore di leoni. È stato una volontà, più che altro una passione, una soddisfazione che ho voluto dedicarmi a questo numero pericolosissimo, perché come vede oggi ho smesso dopo un incidente che ho avuto, ho smesso, ho visto che ne ho abbastanza. L'incidente è avvenuto dopo un viaggio di 22 giorni da Genova a Colombo, Silo, mentre andavo a raggiungere un circo tedesco e nel primo spettacolo un leone, si vede che era innamorato della femmina, mi ha aggredito alle spalle. Io fortunatamente sono riuscito a salvarmi, sono riuscito a respingere il leone, mi sono salvato e ho fatto un mese d'ospedale, ma poi ho ripreso il mio lavoro. Ho fatto tutta la tournée in Asia, sono stato a Singapore, in tutta la Malesia, ho fatto l'isola di Penang, Hong Kong, Manila, sono arrivato fino a Manila. E a Manila ho finito il contratto, ho ripreso un'altra nave che mi ha riportato a Genova.
Come studente dell'istituto nautico allievo ufficiale del marine mercantile, ho concorso una volta alla radio a Trieste e l'ho vinto come imitatore, facevo animali, strumenti, cosa mi capitava in testa. E di quel tempo in poi lavoravo e mi guadagnavo i soldi per studiare. Sono capitano marittimo di lungo corso, ma ora nel circo e nei cabaret varietà, perché per me quella vita è più bella, perché come navigare nella guerra mi è successo che sono saltato 3 volte in aria come spazzamine e non c'ho più voglia di navigare. Il circo varietà per me è per modo di dire la mia vita, perché quando io sento il pubblico che si diverte, che ride, che applaudisce, che vuole il bis di me, io sono felice.
Un acrobata, un domatore di leoni, un imitatore. Ancor più che dell'arte circense, le voci di poco fa ci hanno detto della varietà biografica, delle curiose traiettorie di vita di chi al circo vive e lavora. È un popolo cosmopolita quello del circo, eccentrico verrebbe da dire, che ruota ai margini del cosiddetto mondo dell'arte. Una caratteristica questa che accomuna tutte le voci riproposte oggi grazie all'archivio radiofonico svizzero-italiano. E anche se di storie e di testimonianze ce ne sarebbero altre da farvi sentire, io ho esaurito il tempo a mia disposizione. Ma non voglio che a chiudere la puntata siano le mie parole, meglio lasciar parlare le teche. Anzi, lascio che siano le teche a dedicare idealmente un applauso agli attori, acrobati e artisti che sono intervenuti durante la puntata. Io sono Claudio Biffi e questo era Il Granaio della Memoria.